State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS nel quale andiamo adesso in Italia. Si sono accavallati eventi, polemiche, dichiarazioni al vetriolo, soprattutto legate alla richiesta dei magistrati di Palermo di 6 anni di reclusione per l'allora, si parla del 2019, ministro degli interni Matteo Salvini, 6 anni per aver trattenuto illegalmente 147 persone a bordo di una nave piegando strumentalmente le norme alla strategia dei porti chiusi. Sono queste le parole presenti nella valutazione dei pubblici ministeri, al termine della quale hanno richiesto appunto 6 anni di reclusione per l'allora ministro degli interni Matteo Salvini. Di questo e di altri avvenimenti nel mondo politico, alla luce del fatto che in un mese si voterà almeno in 2 regioni, Liguria e Emilia-Romagna, ma anche in Umbria, la data non è ancora stata stabilita, e per parlare anche di dichiarazioni importanti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, siamo in collegamento da Roma con il giornalista Carlo Fusi, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Ciao Carlo.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora Carlo, partiamo dalla Open Arms. Per ora da aprire ci sarebbero le porte del carcere per 6 anni, non andrà mai in carcere, lo sappiamo, Matteo Salvini, che al tempo era ministro degli interni. Passeremo più tardi a descrivere, a ricostruire quello che successe 5 anni fa, ma intanto ti chiedo di passare in rassegna quelle che sono state le reazioni più importanti a questa richiesta, ripetiamo, dei magistrati di Palermo di 6 anni di reclusione per Matteo Salvini, che oggi è ministro delle infrastrutture, ma al tempo dell'accadimento dell'Open Arms era ministro dell'interno.
Sì, la prima dichiarazione ovviamente è quella dello stesso ministro Salvini, oggi ministro dei trasporti, vicepremier, all'epoca appunto vicepremier sempre il ministro degli interni, all'epoca del governo Conte, un filmato in cui lui dice mi assumo tutte le colpe che mi vengono addebitate, ho difeso i confini italiani e di questo vado orgoglioso, se dovessi essere chiamato di nuovo rifarei tutto quello che ho fatto, quindi insomma diciamo una rivendicazione molto forte appunto nel corso di questo dibattimento, a cui peraltro Salvini non si è presentato in aula, per rivendicare appunto quello che è stato il suo atteggiamento e le sue scelte. Dall'altra parte c'è stata una presa di posizione altrettanto netta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha detto è incredibile che per una valutazione politica, che potrà piacere o non piacere, però rimane una valutazione politica, i magistrati possano incolpare un ministro, e su questo stesso registro si è mosso anche il vice premier Tajani e la ministra Bernini e anche altri ministri del governo, tutti quanti, come dire, a fare quadrato, a difendere l'operato di Salvini e ad attaccare la magistratura che si prende in carico una vicenda che invece doveva, secondo la Meloni, Salvini e gli altri esponenti di governo della maggioranza, rimanere confinata nell'ambito politico. Dall'altra parte naturalmente invece le opposizioni sparano a palle incatenate contro non solo le cose che fece Salvini all'epoca, ma soprattutto contro l'invasione di campo, come ha detto la Schlein, segretaria del PD, nei confronti della magistratura, dicendo sono due poteri diversi che vanno rispettati, quindi non può la politica entrare così a gamba tesa nelle valutazioni della magistratura, lasciamo che la magistratura faccia le sue valutazioni e ci sia, istruisca il processo, vedremo come terminerà dopo la richiesta appunto dei 6 anni per Salvini, e quindi insomma diciamo deplorano fortemente il fatto che il governo attacchi così violentemente i magistrati, che peraltro attraverso il segretario dell'Associazione Nazionale dei Magistrati pure hanno fatto sentire la loro voce dicendo è un attacco nei confronti della magistratura, un'invasione di campo, non è ammissibile, la politica non può non farsi giudicare, lasciamo i giudici lavorare e dividiamo il campo tra la parte di polemica politica e quelle che sono il lavoro degli inquirenti. Quindi insomma diciamo un clima molto caldo, ed è ovvio che se la richiesta del pubblico ministero fosse accolta e quindi Salvini fosse condannato, non ci sono possibilità ovviamente di reclusione, di carcere, però insomma diciamo questa sarebbe una tegola molto forte sullo stesso ministro e naturalmente sul governo, su Salvini in particolare, che ha rinviato anche il congresso proprio per non rimanere impagnato in quelle che potrebbero essere polemiche anche per la sua leadership. Quindi insomma diciamo un passaggio molto delicato per la maggioranza.
Quindi abbiamo detto che secondo i pubblici ministeri che chiedono 6 anni per aver trattenuto illegalmente 147 persone a bordo di una nave, il vulnus è che secondo questa valutazione il reato non sarebbe stato commesso per attuare la linea politica di un governo, cosa sottolineata dallo stesso Salvini su un video fiume pubblicato tra l'altro con luci teatrali sul sito di RaiNews.it, cosa che anch'essa ha scatenato altre polemiche, ma l'avrebbe fatto per un'autopromozione della propria personale posizione anche in chiave elettorale. Per quanto riguarda proprio l'aspetto personale di Matteo Salvini, sembra che stia preparando un aggiornamento di 2 capitoli al suo libro dal titolo Controvento, dopo la richiesta di condanna nei suoi confronti per il caso Open Arms. Il titolo di questo aggiornamento sarebbe Processo a un italiano. Ecco, vogliamo tornare a quel 2019, Carlo, per analizzare cosa successe poi nei fatti.
Sì, successe che nell'agosto del 2019, quando era, e questo è importante chiarirlo perché poi vedremo come le cose si sono svolte, quando era in essere il governo Conte, il governo giallo-verde, Conte 1, in cui appunto Lega e 5 Stelle facevano maggioranza, beh insomma nell'agosto del 2019 la barca Open Arms fu tenuta a largo delle coste italiane per 19 giorni in attesa di sbarco, 137 migranti a bordo, di cui 32 minorenni, rimasero appunto per 19 giorni in attesa dell'autorizzazione a sbarcare, furono fatti sbarcare prima quelli che avevano problemi sanitari, poi addirittura per la disperazione alcuni di loro si buttarono in mare, e furono ovviamente ripescati alla mina. Alla fine all'aeroporto fu concesso di attraccare dopo questo stillicidio in cui in pratica il ministro diceva io ho difeso i confini italiani. Perché parlavo del Conte 1 e del Conte 2 nel 19? Questa era la situazione, perché un anno prima, e questo fa parte della polemica politica e anche delle valutazioni dei magistrati, c'era stata un'altra nel 18, c'era stata un'altra vicenda simile, quella della 18, della nave 18 che aveva appunto imbarcato a, un centinaio e passa di profughi, e anche in quell'occasione, ed era il Conte 1 appunto, anche in quell'occasione Salvini si rifiutò di far sbarcare i migranti. Però perché allora per l'Open Arms Salvini va a processo e invece per la 18 no? Perché nel caso della 18 ci fu un voto del Parlamento, allora la maggioranza era appunto quella giallo-verde, ci fu un voto del Parlamento che salvò, tra virgolette, Salvini dicendo che il suo intervento rientrava nell'ambito delle opzioni politiche, della discrezionalità politica e quindi non poteva essere giudicato dalla magistratura. La cosa non è avvenuta invece l'anno successivo, quando ci fu il Conte 2, dove appunto invece c'era un governo formato da sempre dai 5 Stelle ma col PD, e quindi in questo caso la maggioranza cambiò e il verdetto nei confronti politico nei confronti di Salvini fu diverso. Ed è esattamente questo uno dei motivi che Salvini porta dicendo è un processo solo politico, in realtà non si doveva proprio svolgere, perché così come allora nel 2018 prevalse quell'opzione, non è possibile che nelle stesse condizioni del 2019 valgano considerazioni avverse. Detto questo, i magistrati di Palermo dicono che Salvini ha messo a rischio la vita di quelle persone e quindi va processato per questo. E quindi insomma diciamo si mischiano ragioni umanitarie, ragioni giuridiche e ragioni politiche. Ripeto, un passaggio molto delicato per la maggioranza.
Io intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi, con il quale stiamo passando in rassegna le reazioni del mondo politico alla richiesta dei magistrati di Palermo di 6 anni di reclusione per Matteo Salvini, oggi ministro delle infrastrutture, al tempo dell'accadimento dell'evento, si parla del 2019, il caso Open Arms, ministro dell'interno. Chiudiamolo questo capitolo prima di passare al dal mondo puramente politico. Carlo, dicendo cosa succederà da oggi, quali sono i prossimi passi?
Ma insomma, ovviamente il processo va avanti, il verdetto dovrebbe avvenire insomma entro un mesetto più o meno, quindi verso novembre, però questo dipende dai tempi del dibattimento. E questa cosa qua può creare parecchi problemi per quelle cose, per le ragioni che ho appena detto, ma perché anche si incrocia un'eventuale condanna, creerebbe ovviamente problemi al ministro e al governo, perché è una vicenda che si incrocia con un'altra che pure va, si svolge nelle aule giudiziarie, che è quella che riguarda la ministra del turismo Santanchè, che pure potrebbe essere non solo rinviata a giudizio ma anche condannata, e quindi insomma a questo punto si creerebbero anche le condizioni per un eventuale rimpasto, cosa che come sappiamo la Meloni ha sempre cercato di evitare, anche nel caso San Giuliano, poi alla fine nello stesso giorno, quando sono arrivate le dimissioni irrevocabili del ministro della cultura, nello stesso giorno ha nominato il nuovo ministro Giuli. Quindi insomma diciamo si mischiano questioni politiche che sono ovviamente molto esplosive, molto rilevanti, riguardano l'immigrazione, il modo con il quale fronteggiare questa emergenza, eccetera, eccetera. Si mischiano questioni giudiziarie, sono 30 anni che tra politica e giustizia in Italia le cose non funzionano, e poi si mischiano anche ragioni di opportunità, e cioè di equilibri in seno alla maggioranza per quello che riguarda i posti di governo. Quindi insomma diciamo un bel guazzabuglio, e tutto questo alla vigilia del varo della manovra economica, che come sappiamo entro il 20 di settembre il governo deve presentare la nota di aggiornamento, quindi insomma una situazione complicata sotto vari punti di vista.
Chiudiamolo questo capitolo prima di passare al mondo puramente politico. Carlo, dicendo cosa succederà da oggi, quali sono i prossimi passi?
Ma insomma, ovviamente il processo va avanti, il verdetto dovrebbe avvenire insomma entro un mesetto più o meno, quindi verso novembre, però questo dipende dai tempi del dibattimento. E questa cosa qua può creare parecchi problemi per quelle cose, per le ragioni che ho appena detto, ma perché anche si incrocia un'eventuale condanna, creerebbe ovviamente problemi al ministro e al governo, perché è una vicenda che si incrocia con un'altra che pure va, si svolge nelle aule giudiziarie, che è quella che riguarda la ministra del turismo Santanchè, che pure potrebbe essere non solo rinviata a giudizio ma anche condannata, e quindi insomma a questo punto si creerebbero anche le condizioni per un eventuale rimpasto, cosa che come sappiamo la Meloni ha sempre cercato di evitare, anche nel caso San Giuliano, poi alla fine nello stesso giorno, quando sono arrivate le dimissioni irrevocabili del ministro della cultura, nello stesso giorno ha nominato il nuovo ministro Giuli. Quindi insomma diciamo si mischiano questioni politiche che sono ovviamente molto esplosive, molto rilevanti, riguardano l'immigrazione, il modo con il quale fronteggiare questa emergenza, eccetera, eccetera. Si mischiano questioni giudiziarie, sono 30 anni che tra politica e giustizia in Italia le cose non funzionano, e poi si mischiano anche ragioni di opportunità, e cioè di equilibri in seno alla maggioranza per quello che riguarda i posti di governo. Quindi insomma diciamo un bel guazzabuglio, e tutto questo alla vigilia del varo della manovra economica, che come sappiamo entro il 20 di settembre il governo deve presentare la nota di aggiornamento, quindi insomma una situazione complicata sotto vari punti di vista.
Adesso cambiamo pagina, Carlo. Abbiamo affrontato il caso Open Arms, hai menzionato la manovra, ma ci sono anche altri appuntamenti squisitamente politici, elettorali, che vedono il voto in tre regioni, in Liguria prima, poi in Emilia Romagna, tutto nel giro di un mese. Questo ha dato adito a Salvini di rincarare la dose sull'aspetto secondo lui politico di questo processo, e poi non è ancora stabilita la data, ma si voterà anche in Umbria. Ecco, quindi ti chiedo di allargare un attimo l'orizzonte, Carlo, e vedere lo stato di salute di chi si presenterà alle elezioni, partendo da un Movimento 5 Stelle che sembra veramente sull'orlo di una crisi di nervi.
Allora, partiamo dalle elezioni regionali. Sono tre appuntamenti, tutti molto importanti. Il più ravvicinato è quello della Liguria, dove sappiamo il governatore Toti, inquisito, si è dimesso, e quindi appunto bisogna votare il successore. È stato dal centrodestra è stato indicato l'attuale presidente della regione Bucci, che peraltro soffre di un cancro, lui stesso lo sa, in fase metastatica, e quindi insomma diciamo è una scelta che in un primo tempo Bucci aveva rifiutato proprio per motivi di salute, poi dice me l'ha chiesto la Meloni, non ho potuto rifiutarmi. Dall'altra parte a contendere appunto la poltrona di governatore ligure c'è l'ex ministro della giustizia Orlando, espressione del Campolargo. Ovviamente in questa circostanza si misurano sia le volontà del centrodestra di mantenere una postazione rilevante. È noto che la Liguria per tanti anni è stato un feudo della sinistra, è passata alla centrodestra negli ultimi tempi, e quindi insomma diciamo che la maggioranza vuole mantenere la presa su quella regione per tanti motivi, sia da economici che di immagine. E dall'altra parte invece appunto l'opposizione punta a ristrappare, a ritornare al governo in una di quelle che erano le regioni storiche della presenza di sinistra. Il problema Toti delle sue dimissioni diciamo ha lasciato strascichi, perché Toti con una mossa a sorpresa proprio qualche giorno fa ha deciso di patteggiare e si è beccato 2 anni di reclusione, poi combinati in 1500 giorni di lavori socialmente utili. Questa è la richiesta che sia lui che i magistrati inquirenti hanno fatto. Adesso si tratterà di vedere se i giudici la accoglieranno. Però questa mossa ha un po' movimentato le cose ed è anche testimonianza forse del fatto che Toti non ha gradito quella che ha, insomma, a suo giudizio è stata una mancata solidarietà nei suoi confronti, e quindi insomma diciamo che le cose che i rapporti di forza che dovrebbero in teoria privilegiare Bucci in realtà poi insomma sono meno sicuri di quelli che possono essere, ed è un appuntamento abbastanza rilevante appunto come vediamo. Dall'altra parte si voterà nell'Emilia Romagna, che è una regione strutturalmente rossa, era presieduta da Bonaccini, aveva come vice Schlein peraltro come vicepresidente. Bonaccini è andato al Parlamento europeo, la Schlein è diventata segretaria del PD, quindi si tratta anche lì di capire se i rapporti di forza rimangono gli stessi o sono cambiati. E infine l'Umbria, che è stata strappata dopo decenni al governo di centrosinistra, è andata presidente un esponente del centrodestra, e anche lì si tratta di capire se questa esperienza verrà confermata oppure se si ritornerà agli antichi equilibri. Però insomma tre appuntamenti elettorali una presso l'altro, che insomma naturalmente determinano ovviamente fibrillazioni sia in seno alla maggioranza per le ragioni che ho appena detto, sia anche in quelle dell'opposizione. E qui arriviamo ai 5 Stelle, che sono parte integrante del campo largo, anzi magna parte, forse partner principale. E beh, lì è in atto uno scontro che, come si dice a Roma, insomma è finito ai materassi tra il fondatore che è Grillo e l'attuale leader dei 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Grillo sostiene che Conte ha, come dire, dirottato il movimento su un binario completamente diverso da quello che erano, da quello che era il binario sul quale era stato costruito l'idea appunto di una forza politica completamente altra rispetto a tutto il resto dei partiti, e che invece Conte sta portando su un terreno che non è quello originario. Grillo sostiene che l'assemblea costituente che Conte ha convocato per ottobre in realtà non è nient'altro che un mezzo per farlo fuori, infatti chiede esplicitamente che si capiscano chi è che deve votare, come, quali sono le persone che sono ammesse, quelle che sono escluse e tutte le ragioni inerenti a questo. E soprattutto dice: il movimento l'ho fondato io, il nome è mio, le priorità politiche le decido io perché sono il garante. Conte ci deve stare, se non ci sta peggio per cosa, che invece dall'altra parte è ultra contestata da Conte, che dice non può decidere tutto Grillo, il movimento ormai è cambiato da 15 anni a questa parte, andiamo a vedere quello che pensano i militanti, e chi vince vince. Ecco, questa situazione è una situazione che finirà in tribunale quasi certamente a carte bollate, ma testimonierà anche una divaricazione in seno al movimento tra appunto l'ala originaria, identitaria, e quella rappresentata da Conte, che può anche, e secondo le opinioni di molti osservatori, può portare appunto, come dicevi tu, ad uno scisma, ad una scissione, con conseguenze ovviamente anche sotto il profilo politico della tenuta dell'opposizione.
Conte si faccia un partito e poi vedremo se vince le elezioni, mi viene da pensare, no? Come venne detto poi a Beppe Grillo qualche anno
da Fassino, esatto. Però non portò fortuna a Fassino,
no, direi proprio
vediamo come va.
Chiudiamo con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Carlo, non tanto per una delle tante visite che spesso fa, è stato nell'occasione ad Ampezzo per commentare commemorare gli 80 anni della Repubblica Autonoma nella zona libera della Carnia. Ora non parliamo di quello, ma particolarmente di quello che ha detto e del peso che hanno parole come quelle pronunciate dal Presidente in questo momento.
Sì, la frase principale, quella che naturalmente politicamente è più significativa, è quella detta dal Presidente riguardo al fascismo che è stato con il regime della Repubblica Sociale Italiana, queste sono le parole usate da Sergio Mattarella, era complice la ferocia nazista. Ora, questo aspetto, cioè il link tra fascismo, nazismo, tra ferocia di Hitler e conseguenze che questo ha avuto sul regime italiano, sul regime fascista italiano di Mussolini, beh, questo link è storicamente palese, nessuno lo può mettere in discussione, però ogni volta ricordarlo in questo momento assume un suo significato, nel momento in cui appunto il centrodestra, con la parte più estrema, tra virgolette, rappresentata dalla Meloni, è non solo in maggioranza, ma ha stravinto le elezioni, e quindi insomma diciamo è un modo per tenere viva la memoria. C'è stato anche il ricordo dell'assassinio di Giacomo Matteotti, che ha tenuto banco nelle scorse settimane, ed è un modo per ricordare il passato, per non abbassare la guardia nei confronti di quelle che furono le tragedie del Novecento, vale anche nel ricordo complessivo di quello che è successo, e insomma è un modo per non perdere la memoria e per mettere in guardia rispetto semplificazioni che pure sono state avanzate nel corso di questi due anni di governo del centrodestra, tendenti, diciamo così, a mettere una pietra sopra a quello che è successo, a dare un'interpretazione diciamo più blanda di quella che fu quel passaggio così tremendo. Il fatto che il Presidente della Repubblica abbia voluto ricordare la ferocia nazista e la complicità del regime mussoliniano, del fascismo con la ferocia nazista, beh, insomma, diciamo, serve a dire ai giovani e non solo ai giovani: guardate, teniamo fermo quello che è stato nel passato, ricordiamoci e cerchiamo di evitare di ricadere in quelle situazioni, ma di informare le nuove generazioni al rispetto dei valori democratici, perché quei mostri non tornino più.
Invece tornerà l'appuntamento con Carlo Fusi per parlare ancora di politica italiana. Grazie mille, Carlo, buonasera.
Grazie a te, ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.